al cinema con Francesco.
Rivediamo insieme al Santo Padre alcuni grandi classici della cinematografia di ogni tempo e di ogni paese.
A cura di Angela Di Giacomo Antonio.
Ciao, sono Francesco Pina e vengo dal Collegio Sant'Ignazio di Messina. Ti volevo chiedere se sei mai stato in Sicilia.
Posso dire due cose? No o ancora no?
Se vieni ti aspettiamo.
Ma ti dico una cosa. De Sicilia conosco un film bellissimo che ho visto 10 anni fa, che si chiama Caos, con la K, Caos. È un film fatto su quattro racconti di Pirandello. È tanto bello questo film, ho potuto guardare tutte le bellezze della Sicilia. Quello è l'unico che conosco della Sicilia, ma è bella,
Cari amici, bentornati. Siete pronti per un nuovo viaggio radio-cinematografico? Mettetevi comodi perché oggi, al Cinema con Francesco, vi porta in Sicilia. Caos di Paolo e Vittorio Taviani è il film che riascoltiamo insieme. Come già anticipato da Francesco, questo film è ispirato alle Novelle per un anno scritte da Luigi Pirandello, cui si aggiunge un quinto racconto inventato dai registi, ma pur sempre ispirato alle Novelle pirandelliane. Filo conduttore che lega gli episodi è il volo di un corvo nero, che libra sopra la Sicilia di Pirandello con un campanello appeso al collo. Il volo del corvo è accompagnato dalla colonna sonora firmata da Nicola Piovani. Il titolo del film, Caos, che si legge nei titoli di testa, è tratto da una citazione dello stesso Pirandello.
Io sono figlio del caos, e non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché sono nato in una nostra campagna che trovasi presso ad un intricato bosco denominato in forma dialettale Cavusu dagli abitanti di Girgenti, Agrigento, corruzione dialettale del genuino e antico vocabolo greco caos.
La prima storia, il primo episodio di questo film, si intitola L'altro figlio.
Cari figli miei, è vostra madre che scrive a voi nella vostra bella terra d'oro, da questa nostra terra di pianto. Oggi fanno 14 anni che voi partiste, e da 14 anni vostra madre è sola e vi aspetta. Scriviste, domani un'altra comitiva di sventurati parte per le Americhe. E a uno di loro, al più svelto, al più cristiano, ci affiderò questa lettera, figli miei, perché la porti fino alle vostre mani. Dagli occhi lo sceglierò il portatore, perché è dagli occhi che si riconosce il cuore dell'uomini.
La mamma, come avete ascoltato, rimasta sola in Sicilia, scrive ai figli partiti per le Americhe, emigrati in cerca di fortuna. Probabilmente scartati, come succede con i tanti immigrati che continuano a sbarcare ancora oggi proprio in Sicilia. Realtà e finzione cinematografica, come potete sentire, si confondono. Il fenomeno dell'immigrazione non è un evento solo dei nostri giorni, è sempre esistito.
Anch'io sono nato in una famiglia di migranti. Mio papà, i miei nonni, come tanti altri italiani, sono partiti per l'Argentina e hanno conosciuto la sorte di chi resta senza nulla. Anch'io avrei potuto essere tra gli scartati di oggi. Perciò nel mio cuore rimane sempre quella domanda. Perché loro e non io?
Tornando al nostro film, la mamma trova un ragazzo a cui affidare la lettera. Ma c'è una sorpresa.
Ma qui non c'è scritto niente. Ci sono solo sgorbi.
Uomo, senti. Io stessa ci dettai parola per parola. Io stessa l'ho vista scrivere.
Nella lettera di Maria Grazia non c'è scritto niente! Niente!
Come niente?
Quattro sgorbi!
Scusi, dottore, ma è lei l'ignorante! È lei che non sa leggere!
Ma che dice? Che dice?
Maria Grazia scrisse la lettera in americanese!
In questi anni, se no, 50 lettere le avrò scritte. E la metà lettere vere, secondo la sua dettatura e l'indirizzo giusto, a Santa Fe. Tutto inutile. Quei due figliacci. Qua erano scanse fatiche e laggiù sono scomparsi.
Se quella fosse mia madre, ti annegherei dentro la tua acqua.
Oh, che le doveva aprire a forza gli occhi?
Non ti dovevi approfittare di una povera disgraziata che non ha manco l'aria per respirare.
Quella, come una regina potrebbe campare, bella seduta e servita in bocca.
All'ospizio.
In casa di suo figlio, se volesse, ma non vuole.
Come? Ha un altro figlio?
Quello. Non è che c'è erba per pascolare laggiù, ma lui qua portò le sue vacche perché sapeva che qua sua madre sarebbe venuta alla partenza della carovana. Come fa sempre, la segue.
La mamma non è stata abbandonata dai due figli. C'è un terzo figlio che vive in paese, ma che nasconde un passato oscuro.
Perché mi avete sempre nascosto di quest'altro figlio?
Oh, vedete, sudo freddo solo se vossignoria mi parla di quel figlio.
Ma perché? Che vi ha fatto?
Oh, niente. Bravo, rispettoso.
Non capisco perché non volete andare a vivere a casa sua.
Perché io l'ho fatto, ma non è mio figlio.
Volete farmi credere di essere davvero matta?
Certe cose, vossignoria, non può manco immaginarle. Perché è ancora un ragazzo.
Se non mi spiegate di questo vostro figlio, non vi scrivo nessuna lettera.
Vossignoria non era manco nella mente di Dio. E io l'ho vista con questi occhi. Cose nere, cose nere.
Cambia la musica e ci perdiamo nei tristi ricordi di questa donna.
Sentivai parlare, vossignoria, di un certo Cunabardo.
Cunabardo?
Cunabardo, Cunabardo. Che diceva di portare la libertà, eh?
Garibaldi! Garibaldi!
Sì, signora, sì! Che venne dalle nostre parti e fece ribellare le leggi ingiuste, campagne, città. Cunabardo ordinò che fossero aperte tutte le prigioni. Uscirono i buoni, ma uscirono pure quelli cattivi, bestie sanguinarie, arrabbiate da tanti anni di catena. Ce n'era uno feroce, Comizzi, che ammazzava le creature a così. E uno come lui, il suo aiutante, Rocco Ciupia. Comizzi e Ciupia si buttarono nelle campagne e i contadini che non volevano seguirli li uccidevano. Comizzi e Ciupia si portarono via anche lui, mio marito. E avevo già quei due picciritti che ora sono in America.
La violenza, la guerra portano solo morte. Parlano di morte. La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte.
Due giorni dopo me lo vidi ritornare. Non pareva chiuito. Non poteva parlare con gli occhi pieni di quello che aveva visto. Si nascondeva le mani, meschino, per il ribrezzo di ciò che era stato costretto a fare. Rimase c'è Johnny nascosto, al quarto. Uscì. Eravamo poveri. E bisognava lavorare. Andò a lavorare. Non tornò. Dopo c'è giorni, andai a cercarlo.
Trovato il marito, quello che vede questa donna è raccapricciante. Comizio, Trupia e gli altri stanno giocando a calcio con la testa del marito di Maria Grazia.
Cocciupia mi trascinò con sé dietro il monte. Per 3 mesi mi tenne legata, imbavagliata, perché gridavo. E appena Iddo si accostava, mordevo. Poi fui liberata. E dopo 9 mesi me nacque un figlio.
Ma lui, vostro figlio, che colpa ha?
Nessuna, ma è tutto suo padre. Che ci posso fare se mi metto a tremare appena lo vedo?
Questi timori vanno presi sul serio, ma non sono invincibili. Si possono superare se non ci chiudiamo in noi stessi.
Il Signore si inchina sugli uomini per alzarli. E questo lo abbiamo sentito nel Magnificat, nel Cantico di Maria. E il Cantico di Maria ci porta anche a pensare a tante situazioni dolorose attuali, in particolare a quelli delle donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza, dalle donne schiave della prepotenza dei potenti, dalle bambine costrette a lavori disumani, dalle donne obbligate ad arrendersi nel corpo e nello spirito alla cupidigia degli uomini, possa giungere quanto prima per loro dell'inizio di una vita di pace, di giustizia, di amore, in attesa del giorno in cui finalmente ci sentiranno afferrate da mani che non li umiliano, ma con tenerezza le sollevano e le conducono sulla strada della vita fino al cielo.
Riguardando insieme al Santo Padre il film Caos di Paolo e Vittorio Taviani, film del 1984 ispirato alle novelle per un anno di Luigi Pirandello. Insieme al Decameron di Giovanni Boccaccio, a cui per certi versi si ispira, Novelle per un anno è indubbiamente uno dei capolavori della novellistica italiana di tutti i tempi. Come spesso accade negli adattamenti cinematografici, i fratelli Taviani si prendono alcune libertà rispetto al testo pirandelliano, senza però tradirne l'essenza, ossia l'amore per la terra e la lotta contro le fatalità. Tornando al nostro film, vi presento un altro episodio, La Giara. Protagonista di questo episodio sono un ricco proprietario terriero e un mastro artigiano, interpretati da un duo comico di siciliani doc, Franco e Ciccio, ossia Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.
Quell'annata era stata piena per gli ulivi, a dispetto della nebbia che li aveva oppressi nel fiorire. C'era chi lo aveva previsto e si era fatto arrivare per il suo raccolto una giara, grande come una badessa, perché le vecchie di smalto non gli bastavano più.
Di chi è qua?
Di Don Lolò.
Ah, e allora siamo arrivati. Ci portai sta giara nuova.
Non scendere, che ne hai ancora strada da fare.
E non conosco la strada.
Risale sul carro, che te la faccio vedere io.
Sale.
Vedi quella collina di Carrubbi? E di Dollolò. Passa quella collina e arrivi fino alla masseria. E di Dollolò. Poi passa la masseria e scendi fino al letto del fiume. E di Dollolò. Poi passi il letto del fiume e sale l'altra collina. Poi scendi al piano e lì c'è Dollolò che ti aspetta.
Un cuore occupato dalla brama di possedere e un cuore pieno di questa brama di possedere, ma vuoto di Dio. Per questo Gesù ha più volte ammonito i ricchi, perché è forte per loro il rischio di riporre la propria sicurezza nei beni di questo mondo.
Che annata!
E invece mi fa tristezza, Sara.
Perché, che c'è?
C'è che dia ingiusto.
Non bestemmiate.
Guarda quel bambino. Lui che non ha niente davanti a sé ancora 60 anni di vita. E io che ho tutta questa roba. Quanto ne posso avere?
In un cuore posseduto dalle ricchezze non c'è più molto posto per la fede. Tutto è occupato dalle ricchezze. Non c'è posto per la fede.
Qua, qua!
La pesantissima ed enorme giara viene disposta al centro del cortile.
Sentite, sembra la campana di Pasqua.
La musica, che vi ricordo è stata composta da Nicola Piovani, ci accompagna nel passaggio dal giorno alla notte. Per ragioni misteriose, l'indomani mattina la giara viene ritrovata spaccata in due.
Povera giara mia, che ti hanno fatto. Invidia, invidia fu, o infametà. E dove la troverò un'altra uguale? Dove? Colpa mia, colpa mia. Se non ti lasciavo sola era ancora sana. E invece te ne sei andata via per sempre. E ora che faccio io?
Ma se il tuo tesoro è nelle ricchezze, nella vanità, nel potere, nell'orgoglio, tuo cuore sarà incatenato lì, eh? Tuo cuore sarà schiavo delle ricchezze, della vanità, dell'orgoglio. È quello che Gesù vuole, che noi avessimo un cuore libero. E questo è il messaggio d'oggi. Ma per favore, avete un cuore libero, ci dice Gesù. Ci parla della libertà del cuore. E avere un cuore libero soltanto si può avere con i tesori del cielo. L'amore, la pazienza, il servizio agli altri, l'adorazione a Dio. Queste sono le vere ricchezze che non vengono rubate. Le altre ricchezze appesantiscono il cuore, appesantiscono il cuore, lo incatenano. Non gli danno la libertà. Un cuore luminoso che non è incatenato, un cuore che va avanti, anche invecchia bene, perché invecchia come il buon vino. Quando il buon vino invecchia è bel vino invecchiato. Invece il cuore che non è luminoso è come il vino non buono. Passa il tempo e si guasta di più e diventa accetto. Il Signore ci dia questa prudenza spirituale per capire bene dove è il mio cuore, a che tesoro è attaccato il mio cuore, e anche ci dia la forza di scatenarlo, sia incatenato, perché divenga libero, divenga luminoso e ci dia questa vera felicità dei figli di Dio, quella vera libertà.
Come avete sentito, Francesco ci insegna a non essere schiavi delle nostre ricchezze. Problema invece di Don Lolò, che appunto si dispera per la sua giara, ma ben presto arriverà qualcuno in suo aiuto.
No, no, guardate, si può sanare.
Se n'è staccato solo un pezzo. Il taglio è netto.
Forse era inclinata.
Non era inclinata, suonava come una campana. E ora non la sentirò più.
Sì, che la sentirete.
Vorresti farmi credere ai miracoli?
C'è chi le fa ancora.
E qui?
Il miglior conciabrocche della Sicilia.
E che ha la mano di fata?
No, le mani no, ma un mastice che fa miracoli. Quando va la presa non ci può neanche un martello.
E qual è sto mastice?
Lui sa il segreto.
E dove starebbe costui?
Vicino, vicinissimo. Qua davanti a voi abbiamo mandato a chiamare. E zi Dima.
Vestito di nero e con la gobba, vediamo per la prima volta l'artigiano, zi Dima.
Dicono che avete un mastice miracoloso, fatemelo vedere.
Con una perizia quasi chirurgica, zi Dima si avvicina alla giara, la studia, verifica se può essere o meno riparata.
Ma
Il tribunale ha emesso la sentenza.
Però vi avverto che se anche il vostro mastice è miracoloso, io non mi fido. Ci voglio i punti.
Avrete sicuramente notato che zi Dima, fino a questo momento, non ha ancora proferito parola. È per quello che lascio molto spazio alla musica, perché in supporto alle immagini, la musica illustra tutti i comportamenti, il disappunto, l'approvazione di zi Dima nei confronti di Don Lolò e della sua giara. Ancora una volta è l'accompagnamento musicale ad esprimere il sentimento di zi Dima, che offeso va via.
Ah, così è già stato. E che stare di Carlo Magno? Io una giara ci mettono l'olio, capisci? E voglio i ponta. Ci mettono i ponta, mastici a ponta. Caco Mannoea, sanno...
No, sulla gobba no, vi prego. Vi prego.
Con la sua precisione chirurgica, zi Dima ripara la giara di Don Lollò, ma vi rimane incastrato all'interno mentre cerca di mettere i punti proprio a causa della sua gobba.
Vi ci siete cucito dentro.
Bene, l'avete rimessa a nuovo. Bravo. Però non avete preso le misure della vostra gobba. Ora volete uscire. Giusto. Rompendo la mia giara. Scemo!
La giara è mia. E se si rompe un'altra volta a me, chi la paga?
E allora? Vorreste tenermi chiuso qui dentro?
No. Però prima bisogna vedere quello che si deve fare.
E che si deve fare? Cosa? Aiuto! Aiuto!
Che fate?
Non la volete rompere voi? E allora la rompo io. La farò rotolare e la farò spaccare contro quel muro, capite?
Aspettate. No, ragioniamo. Vi aiuterò io a uscire di qui.
Da questo dialogo scaturisce chiaramente una lite. L'uno vuole essere pagato per il lavoro svolto, l'altro vuole essere risarcito perché è in possesso di una giara occupata abusivamente.
Io pagare vossignoria? Ma che stiamo scherzando? Se avessi messo solo il mastice, il mio mastice, a quest'ora non mi troverei qua dentro. E qui dentro ci faccio i ferri!
Nel finale della storia, Don Lolò, in preda alla rabbia, finisce per tirare un poderoso calcio alla giara, che rotolerà andando a rompersi definitivamente in mille pezzi, liberando involontariamente zi Dima.
Quello che fa male, cupidigia nel mio rapporto con i soldi, avere di più, ti porta all'idolatria, ti distrugge il rapporto con gli altri. Non i soldi, ma l'atteggiamento che si chiama cupidigia. Poi anche questa cupidigia ti ammala, perché ti fa pensare soltanto tutto in funzione dei soldi. Ti distrugge, ti ammala e alla fine, questo è il più importante, la cupidigia è uno strumento dell'idolatria, perché va per la strada contraria a quella che ha fatto Dio con noi. San Paolo ci dice che Gesù Cristo, che era ricco, si è fatto povero per arricchirci noi. Quella è la strada di Dio, l'umiltà, l'abbassarsi per servire. Invece la cupidigia ti porta per la strada contraria. Tu, che sei un povero uomo, ti fai Dio per la vanità e l'idolatria.
Oggi, attraverso il film Caos di Paolo e Vittorio Taviani, siamo andati a fare una passeggiata in Sicilia. Per questo film i fratelli Taviani hanno vinto nel 1985 il David di Donatello e il Nastro d'Argento per la miglior sceneggiatura e il Globo d'Oro per il miglior film. Al Cinema con Francesco per oggi termina qui. Vi do appuntamento alla prossima puntata per un nuovo viaggio radiocinematografico, sempre in compagnia di Papa Francesco. Ciao!
Al Cinema con Francesco.
Rivediamo insieme al Santo Padre alcuni grandi classici della cinematografia di ogni tempo e di ogni paese.
A cura di Angela Di Giacomo Antonio.